From the conference center at Temple
Square, centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 178esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Dieter F. Uchtdorf,
secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Vi diamo il benvenuto alla quinta ed ultima sessione generale della 178esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me, fratello Uchtdorf, di dirigere questa sessione. Diamo un saluto e una benedizione ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Linda Margaretz e Bonnie Goodliffe, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando Per la terra tutta in fior. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano C. Scott Grow, dei 70.
Our Heavenly Father,
nostro Padre nei cieli, noi figli e le figlie dell'alleanza, in umiltà chiniamo il nostro capo in preghiera. All'inizio di questa ultima sessione della conferenza generale, ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo avuto di partecipare a questa storica conferenza, e specialmente nella solenne assemblea, là dove abbiamo avuto l'opportunità di sostenere il nostro nuovo profeta, Presidente Thomas S. Monson. Padre, gli vogliamo bene. Vogliamo bene ai suoi consiglieri, Presidente Aaron e Presidente Uchtdorf. E vogliamo bene a ognuno dei membri del Quorum dei Dodici Apostoli. Tutti loro noi sosteniamo come tuoi profeti, veggenti e rivelatori. Padre, siamo anche grati per il profeta Joseph Smith, per la sua umiltà, la sua fede. Quando in quel bosco sacro si avvicinò a te in preghiera e là dove tu e il tuo amato figlio Gesù Cristo vi manifestaste a lui per aprire l'ultima dispensazione della pienezza dei tempi e deste a lui le chiavi per guidare questa opera. Ti ringraziamo per il sacrificio espiatorio di tuo figlio Gesù Cristo, per averci salvato dalla morte. Padre, adesso, mentre incominciamo questa sessione, preghiamo che il tuo spirito possa essere su coloro, riversato su coloro che ci parleranno, affinché tutti noi, unitamente, possiamo sentire il potere di ciò che diranno e possiamo avere una testimonianza. Benedicici affinché possiamo tornare in sicurezza alle nostre case e che possiamo, mentre andiamo, ricordare le alleanze che abbiamo fatto. Possiamo avere il desiderio di rendere a te grazie. E lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now sing, il coro canterà ora Chiamati a servirlo. Vi parleranno quindi gli anziani Jeffrey A. Holland e David A. Betna del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo i loro interventi ci parlerà l'anziano W. Craig Swick dei 70.
President Monson, may I claim
Presidente Monson, mi permetta una nota personale per un momento. Come primo tra i fratelli che è stato invitato a parlare dopo il messaggio particolare che lei ha dato alla Chiesa questa mattina, le vorrei dire qualcosa da parte di tutti i suoi fratelli delle autorità generali e da parte di tutta la Chiesa, dei molti privilegi che abbiamo avuto a questa storica conferenza, incluso quello di partecipare a una solenne assemblea ieri, dove abbiamo potuto sostenerla come profeta, veggente e rivelatore. Non posso fare a meno di sottolineare che sento che il privilegio più importante che tutti abbiamo avuto è stato di vedere di persona che un mantello profetico è stato posto sulle sue spalle, quasi come se avessimo visto degli angeli che lo riponevano sulle sue spalle. Tutti coloro che erano con noi sono stati testimoni oculari di questi eventi, e a nome di tutti i partecipanti esprimo gratitudine per ciò che abbiamo visto e esprimo il mio amore e il ringraziamento per il nostro Padre nei cieli per averci dato la possibilità di essere testimoni oculari di questi eventi, così come diceva l'Apostolo Pietro. Durante la conferenza generale di ottobre dell'anno scorso, dissi che c'erano due ragioni principali per le quali la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è accusata erroneamente di non essere cristiana. In quell'occasione ho trattato uno di questi problemi, cioè la nostra visione della divinità basata sulle Scritture. Oggi vorrei parlarvi di un'altra dottrina importante che caratterizza la nostra fede, ma che è causa di dubbi per alcune persone. Mi riferisco alla chiara affermazione che Dio continua a proclamare la sua parola e rivelare le sue verità, rivelazioni che sostengono che le scritture canoniche possono essere integrate da continue rivelazioni. Alcuni cristiani, la maggior parte per via del loro amore autentico per la Bibbia, hanno dichiarato che non vi possono più essere scritture approvate oltre alla Bibbia, affermando che il canone di rivelazione è chiuso. I nostri amici di altre religioni rifiutano così rivelazioni divine che per noi membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono preziose. Il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze, la Perla di Gran Prezzo e la continua guida ricevuta da profeti e apostoli chiamati da Dio. Benché non attribuiamo loro cattive intenzioni nel prendere questa posizione, con rispetto, ma con fermezza, rifiutiamo queste caratterizzazioni non scritturali della verità, della vera cristianità. Uno degli argomenti che viene spesso usato in difesa di un canone di scritture chiuso è il versetto nel Nuovo Testamento che si trova in Apocalisse 22:18. Dice: io lo dichiaro a ognuno che ode le parole di questo libro. Se alcuno di voi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro. Tuttavia, esiste un forte consenso tra gli studiosi della Bibbia che questo versetto si applichi solo al libro dell'Apocalisse, non all'intera Bibbia. Infatti, gli studiosi di oggi riconoscono un certo numero di libri del Nuovo Testamento che quasi sicuramente furono scritti dopo che Giovanni ebbe ricevuto la rivelazione nell'isola di Patmo. Compresi in questa categoria sarebbero almeno i libri di primo e secondo Pietro, Giuda, le tre epistole di Giovanni e probabilmente l'intero Vangelo di Giovanni. Ma c'è una risposta più semplice al perché quel versetto nel libro conclusivo dell'attuale Nuovo Testamento non si applichi all'intera Bibbia, e sarebbe che l'intera Bibbia, come la conosciamo noi, cioè una raccolta di testi rilegati in un unico volume, non esisteva quando quel versetto fu scritto. Per esempio, per secoli dopo che Giovanni scrisse, i singoli libri del Nuovo Testamento circolavano singolarmente, o forse insieme ad alcuni altri testi, ma quasi mai come una collezione completa. Dell'intera raccolta di 5.366 manoscritti greci conosciuti del Nuovo Testamento, solo 35 contengono l'intero Nuovo Testamento come lo conosciamo noi, e 34 furono compilati dopo l'anno 1000 d.C. Il fatto è che praticamente tutti i profeti dell'Antico e del Nuovo Testamento hanno aggiunto scritture a quelle ricevute dai loro predecessori. Se le parole di Mosè nell'Antico Testamento fossero state sufficienti, come alcuni sbagliandosi avrebbero pensato che lo fossero, allora che bisogno c'è delle successive profezie di Isaia o di Geremia dopo di lui? Per non parlare di Ezechiele, Daniele, Gioele, Amos e tutti gli altri. Se una rivelazione a un profeta in un certo periodo di tempo è sufficiente per ogni tempo, che ragione c'era per tutte queste altre? La ragione di questo fu resa chiara da Geova stesso quando disse a Mosè: le mie opere sono senza fine e le mie parole non cessano mai. Uno studioso protestante ha fatto efficaci ricerche sull'erronea dottrina di un canone chiuso. Egli scrisse: su quali basi bibliche o storiche l'ispirazione di Dio è stata limitata ai documenti scritti che la Chiesa ora chiama Bibbia? Se lo Spirito ispirò solo i documenti scritti nel primo secolo, vuol dire che quello stesso Spirito non parla oggi nella Chiesa riguardo a questioni che sono di significante interesse? Con umiltà poniamo le stesse domande. La rivelazione continua non degrada o discredita le rivelazioni già esistenti. L'Antico Testamento ai nostri occhi non perde il suo valore quando ci viene presentato il Nuovo Testamento, ed esso viene solo magnificato quando leggiamo il Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Nel considerare le scritture addizionali accettate dai santi degli ultimi giorni, potremmo chiederci: quei primi cristiani che per decenni avevano accesso solamente al Vangelo originale di Marco, generalmente considerato il primo Vangelo ad essere scritto nel Nuovo Testamento, furono essi risentiti di ricevere i resoconti più dettagliati manifestati più tardi da Matteo e Luca, per non parlare dei nuovi versetti e la grande rivelazione fornita più tardi ancora da Giovanni? Sicuramente avranno gioito del fatto che maggiori prove convincenti sulla divinità di Cristo continuassero ad arrivare. Allo stesso modo, noi gioiamo. Per favore, non fraintendetemi. Noi amiamo e onoriamo la Bibbia. Come ha insegnato l'anziano M. Russell Ballard molto chiaramente da questo pulpito solo un anno fa, la Bibbia è la parola di Dio. Essa viene sempre riconosciuta per prima nel nostro canone, tra le nostre opere canoniche della Chiesa. Infatti, fu una lettura divinamente ordinata del quinto versetto del primo capitolo del libro di Giacomo che condusse Joseph Smith alla sua visione del Padre e del Figlio, che diede inizio alla restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo ai nostri giorni. Ma anche dopo, Joseph sapeva che la Bibbia da sola non poteva essere la risposta a tutte le domande religiose che aveva e che altri, come lui, avevano. Come disse nelle sue parole, i ministri della sua comunità contendevano, a volte con collera, sulle loro dottrine. Ministro disputava contro ministro e convertito contro convertito in un conflitto di parole e in una controversia sulle opinioni, disse. L'unica cosa che queste religioni che contendevano tra di loro avevano in comune era, ironicamente, una fede nella Bibbia. Ma come scrisse Joseph, gli insegnanti di religione delle diverse sette comprendevano gli stessi passi delle scritture in modo così differente da distruggere ogni fiducia di appianare la questione riguardo a quale chiesa fosse vera mediante un appello alla Bibbia. Chiaramente, la Bibbia, molto spesso descritta a quel tempo come punto in comune, non lo era affatto. Anzi, sfortunatamente, era un punto di disaccordo. Perciò, uno degli scopi principali della rivelazione continua ricevuta dai profeti viventi è di dichiarare al mondo, grazie a ulteriori testimoni, che la Bibbia è vera. Un antico profeta disse, parlando del Libro di Mormon, questa è scritta con l'intento che possiate credere a quella, riferendosi alla Bibbia. In una delle prime rivelazioni ricevute da Joseph Smith, il Signore disse, ecco, non lo porto il Libro di Mormon per distruggere la Bibbia, ma per edificarla. Va chiarito anche un altro punto. Siccome è chiaro che ci fossero cristiani molto tempo prima che ci fosse un Nuovo Testamento o addirittura una compilazione degli insegnamenti di Gesù, non si può perciò continuare ad affermare che la Bibbia è ciò che rende un uomo cristiano. Usando le parole dello stimato studioso del Nuovo Testamento, N.T. Wright, alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù risorto non dice «Ogni potestà in cielo e sulla terra è stata data ai libri che voi tutti scriverete», ma bensì «Ogni potestà in cielo e sulla terra mi è stata data». In altre parole, le scritture stesse escludono il fatto che sono la vera autorità finale, ma che essa appartiene a Dio stesso. Quindi, le scritture non sono l'unica fonte di conoscenza per i santi degli ultimi giorni, esse sono manifestazioni della fonte suprema. La fonte suprema della conoscenza e dell'autorità per i santi degli ultimi giorni è il Dio vivente. La comunicazione di quei doni viene da Dio in veste di rivelazione viva, vigorosa e divina. Questa dottrina si trova proprio al centro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e del nostro messaggio al mondo. Essa sottolinea il significato dell'assemblea solenne nella quale ieri abbiamo sostenuto Thomas S. Monson come profeta, veggente e rivelatore. Noi crediamo in un Dio che è impegnato nella nostra vita, che non rimane in silenzio, che non è assente, né come disse Elia del Dio dei sacerdoti di Baal, che egli è in viaggio, forse anche dorme e deve essere risvegliato. In questa chiesa, persino i bambini più piccoli della primaria ripetono, noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che egli rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al regno di Dio. Nel dichiarare nuove scritture la rivelazione continua, preghiamo di non essere mai arroganti o insensibili. Ma dopo una visione sacra in quello che oggi viene considerato un bosco sacro, che diede una risposta affermativa alla domanda se Dio esiste, Joseph Smith e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ci portano a porci un'altra domanda che viene in conseguenza della prima, e cioè se Egli parla ancora. Noi portiamo la buona notizia che Egli parla ancora e ha parlato in precedenza. Con l'amore e l'affetto che scaturiscono dalla nostra cristianità, invitiamo tutti a investigare la meraviglia di ciò che Dio ha detto dai tempi della Bibbia e sta dicendo ancora oggi. In un certo senso, Joseph Smith e i profeti che lo succedettero in questa chiesa rispondono alla sfida che fece Ralph Waldo Emerson agli studenti della facoltà di teologia di Harvard 170 anni fa quest'estate. Il grande saggio di Concord in Massachusetts supplicò quel gruppo formato dai protestanti migliori e più brillanti di insegnare che Dio è, non fu. Egli parla, non parlò. Vi porto testimonianza che i cieli sono aperti. Vi porto testimonianza che Joseph Smith era ed è un profeta, che il Libro di Mormon è veramente un altro testamento di Gesù Cristo, che Thomas S. Monson è un profeta di Dio, un apostolo moderno con le chiavi del regno nelle sue mani, un uomo sul quale ho personalmente visto ricadere il mantello dell'autorità. Vi porto testimonianza che la presenza di queste voci autorizzate profetiche e di continue rivelazioni canoniche sono state al centro del messaggio cristiano ogni qualvolta vi fosse sulla terra un ministro chiamato da Dio. Vi porto testimonianza che questo tipo di ministro è nuovamente sulla terra e si trova qui, nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, nella nostra sincera devozione verso Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Invitiamo tutti quanti a esaminare ciò che abbiamo ricevuto da Lui, a unirsi a noi e a bere con abbondanza dalla fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Questi costanti e incessanti momenti che Dio vive, che ci ama e che ci parla. Esprimo la mia più profonda gratitudine nel fatto che le sue opere sono senza fine e le sue parole non cessano mai. Rendo testimonianza di queste amorevoli considerazioni divine e del fatto che vengano registrate nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Invito lo Spirito Santo ad assisterci mentre prendiamo in considerazione un principio che può contribuire a far sì che le preghiere diventino più significative, ossia il principio del chiedere con fede. Vorrei esaminare tre esempi di come chiedere con fede in preghiera e parlare delle lezioni che possiamo apprendere da ognuno di essi. Parlando della preghiera, vorrei porre l'accento sulla parola significativa. Pronunciare semplicemente delle preghiere è una cosa diversa dall'impegnarsi in preghiere significative. Mi aspetto che tutti noi sappiamo già che la preghiera è essenziale per il nostro sviluppo spirituale e per la nostra protezione. Ciò che conosciamo, tuttavia, non si riflette sempre in quello che facciamo. Anche se riconosciamo l'importanza della preghiera, tutti noi possiamo migliorare lo spessore e l'efficacia delle preghiere personali e familiari. L'esempio classico del chiedere con fede, Joseph Smith, è la prima visione. Quando il giovane Joseph stava cercando di scoprire la verità sulla religione, lesse i seguenti versetti del primo capitolo di Giacomo. Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente e senza rinfacciare, e gli sarà donata. Ma chiega con fede, senza star punto in dubbio. Notate il requisito del chiedere con fede, che per me è la necessità non solo di esprimere, ma di fare il doppio obbligo di supplicare e di compiere, il requisito di comunicare e di agire. La meditazione di questo passo biblico portò il giovane a ritirarsi in un bosco vicino a casa per pregare e cercare conoscenza spirituale. Prestate attenzione alle domande che guidarono il pensiero e la supplica di Joseph Smith. In mezzo a questa guerra di parole e a questo tumulto di opinioni, io mi dicevo spesso: cosa devo fare? Quale di tutti questi gruppi ha ragione? O hanno tutti torto? E se uno di essi ha ragione, qual è e come posso saperlo? Il mio scopo nell'andare a chiedere al Signore era di sapere quale di tutte le sette fosse quella giusta, per poter sapere a quale unirmi. Le domande non vertevano solo sulla conoscenza di cui necessitava, ma anche su ciò che doveva fare. La sua non fu una preghiera semplice. Quale chiesa era giusta? La domanda era: a quale chiesa dovrei unirmi? Joseph Smith si recò nel bosco per chiedere con fede ed era risoluto ad agire. La vera fede è posta nel Signore Gesù Cristo e porta sempre alle azioni rette. Il profeta Joseph Smith insegnò che la fede è il primo principio nella religione rivelata, nonché il fondamento di ogni rettitudine, e che è anche il principio d'azione in tutti gli esseri intelligenti. L'azione di per sé non è la fede nel Salvatore, ma agire secondo i principi corretti è un componente fondamentale della fede. Pertanto, la fede senza le opere non ha valore. Il profeta spiegò ulteriormente che la fede non è soltanto il principio d'azione, ma anche di potere in tutti gli esseri intelligenti, sia in cielo sia sulla terra. Quindi, la fede in Cristo porta alle azioni rette, che incrementano le capacità e i poteri spirituali. La comprensione che la fede è un principio d'azione e di potere ci ispira ad esercitare il libero arbitrio morale secondo la verità evangelica. Invita i poteri redentori e corroboranti dell'espiazione del Salvatore. Accresce il potere che sta in noi mediante il quale siamo arbitri di noi stessi. Da molto tempo ho fatto il mio principio che una preghiera significativa richiede una comunicazione santa e un lavoro consacrato. Le benedizioni richiedono un certo sforzo da parte nostra prima che possiamo ottenere la preghiera come una forma di lavoro. È un mezzo stabilito per ottenere le più elevate di tutte le benedizioni. E agendo in base a questo, abbiamo espresso al Padre Celeste che ci spingiamo innanzi e perseveriamo nell'opera consacrata della preghiera, dopo che diciamo Amen. Noi preghiamo per richiedere per i missionari per la loro salvezza. L'elemento comune in tutte le nostre preghiere è la richiesta che i missionari possano aiutare le persone che sono pronte a ricevere il messaggio della restaurazione. Ma fratelli e sorelle, in ultima analisi, però, è mia e vostra responsabilità trovare le persone cui i missionari insegnano. I missionari sono insegnanti a tempo pieno. Io e voi siamo cerca persone a tempo pieno. Io e voi, come missionari vita natural durante, non dovremmo pregare che i missionari a tempo pieno facciano il nostro lavoro. Se noi pregassimo veramente e chiedessimo con fede, come fece Joseph Smith, ossia che pregassimo con l'aspettativa di agire e non soltanto di esprimere, allora la proclamazione del Vangelo progredirebbe in maniera straordinaria. Questo tipo di preghiera con fede potrebbe includere alcuni degli elementi seguenti: il ringraziamento al Padre Celeste per le dottrine e per le ordinanze del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, che porta speranza e felicità nella vita. La petizione di coraggio e di audacia per aprire la bocca e condividere il Vangelo con i familiari e gli amici. La richiesta al Padre Celeste di aiutarci a individuare le persone e le famiglie che accetteranno l'invito a ricevere a casa nostra le lezioni insegnate dai missionari. La promessa che ogni settimana, questa settimana, faremo la nostra parte chiedendo aiuto per vincere l'ansia, il timore e l'esitazione. La ricerca del dono del discernimento affinché gli occhi vedano e le orecchie riconoscano le occasioni missionarie man mano che si presentano. La preghiera fervente per avere la forza di agire come sappiamo dovremmo fare. In questa preghiera, che concludiamo nel nome del Salvatore, potremmo esprimere gratitudine, potremmo richiedere altre benedizioni. Poi il lavoro consacrato di questa preghiera continuerebbe e si accrescerebbe. Lo stesso modello di comunicazione santa e di lavoro consacrato si può applicare nelle preghiere per i poveri ed i bisognosi, per gli ammalati e gli afflitti, per i parenti e gli amici in difficoltà, per coloro che non partecipano alle riunioni della Chiesa. Fratelli e sorelle, rendo testimonianza che le preghiere diventano significative quando chiediamo con fede ed agiamo. Invito tutti noi a pregare con fede sul nostro mandato divino di proclamare il Vangelo. Nel farlo, prometto che le porte si apriranno e che su di noi ricadrà la benedizione di riconoscere le occasioni che ci saranno fornite e di agire di conseguenza. Il mio secondo esempio pone l'accento sull'importanza di perseverare nelle prove della fede. Qualche anno fa una famiglia viaggiò dagli Stati Uniti in Europa. Poco dopo l'arrivo a destinazione, un figlio tredicenne stette abbastanza male. I genitori pensarono inizialmente che il mal di pancia fosse causato dalla fatica per il lungo viaggio e la famiglia proseguì il viaggio secondo programma. Col trascorrere delle ore, le condizioni del figlio si aggravarono. Aumentò la disidratazione. Il padre gli impartì una benedizione del sacerdozio, ma non ci furono miglioramenti evidenti. Trascorsero alcune ore e la madre si inginocchiò a fianco al figlio e supplicò in preghiera al Padre Celeste affinché il ragazzo stesse bene. Erano distanti da casa, in un paese che non conoscevano, e non sapevano come ottenere assistenza medica. La madre chiese al figlio se volesse pregare con lei. Lei sapeva che aspettare semplicemente la benedizione tanto attesa non sarebbe bastato, ma che dovevano continuare ad agire. Spiegando che la benedizione che aveva ricevuto era ancora valida, suggerì di chiedere in preghiera, come avevano fatto gli antichi apostoli, «Aumentaci la fede, Signore». La preghiera includeva una professione di fiducia nel potere sacerdotale ed un impegno a continuare a fare qualsiasi cosa potesse essere richiesta affinché la benedizione fosse riversata, se in quell'occasione fosse stata secondo la volontà di Dio. Poco dopo che ebbero offerto quella semplice preghiera, le condizioni del figlio migliorarono. L'azione fedele della madre e di suo figlio contribuirono ad invitare il potere sacerdotale promesso e in parte soddisfecero il requisito che non disputiamo perché non vediamo, poiché non riceveremo alcuna testimonianza se non dopo aver dato prova della nostra fede. Proprio come la prigione in cui erano Alma ed Amulek non crollò se non dopo la loro fede, e come Ammon e i suoi fratelli missionari non furono testimoni di possenti miracoli nel loro ministero, se non dopo la loro fede. Allo stesso modo, la guarigione di questo tredicenne non avvenne se non dopo la loro fede, e fu loro accordato secondo la fede che avevano nelle loro preghiere. Il mio terzo esempio sottolinea l'importanza di riconoscere e di accettare la volontà di Dio nella nostra vita. Diversi anni fa c'era un giovane padre che da bambino era stato attivo nella chiesa, ma che nell'adolescenza aveva scelto un sentiero diverso. Dopo aver prestato il servizio militare, sposò una bella giovane e a poco dopo arrivarono dei bambini. Un giorno, senza preavviso, la figlioletta di 4 anni si ammalò gravemente e fu ricoverata in ospedale. Disperato, e per la prima volta dopo molti anni, il padre si ritrovò inginocchiato a pregare, chiedendo che la vita della figlia fosse risparmiata. Le condizioni della piccina, tuttavia, peggiorarono. In maniera graduale, questo padre sentì che la bambina non sarebbe sopravvissuta e, lentamente, le sue preghiere cambiarono. Non pregava più per la guarigione, ma per comprendere. «Sia fatta la tua volontà», era ora la maniera in cui supplicava. Poco dopo, la figlia finì in coma e il padre sapeva che le rimanevano poche ore sulla terra. Rafforzato dalla comprensione, dalla fiducia e da un potere superiore, i giovani genitori pregarono nuovamente, chiedendo la possibilità di abbracciarla ancora una volta mentre era sveglia. La figlia aprì gli occhi e le sue braccia deboli si allungarono verso i genitori per un ultimo abbraccio. Poi se ne andò. Questo padre sapeva che le loro preghiere avevano trovato risposta. Un padre celeste buono e pieno di compassione aveva confortato il loro cuore. Si era compiuta la volontà di Dio e loro avevano ottenuto la comprensione. Discernere e accettare la volontà di Dio sono elementi fondamentali nel chiedere con fede in preghiere significative. Ciò nonostante, non basta pronunciare le parole «sia fatta la tua volontà». Ognuno di noi ha bisogno dell'aiuto divino per sottomettergli la propria volontà. La preghiera è l'atto mediante il quale la volontà del Padre e la volontà del Figlio sono fatte corrispondere. Una preghiera umile, fervente e persistente ci consente di riconoscere di allineare noi stessi con la volontà del Padre Celeste. E in questo il Salvatore offrì l'esempio perfetto quando pregò nel giardino di Getsemani, dicendo: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Ed essendo in agonia, egli pregava vie più intensamente. L'obiettivo delle nostre preghiere non dovrebbe essere di presentare un elenco dei desideri o una serie di richieste, ma di assicurare a noi stessi e ad altre persone quelle benedizioni che Dio è desideroso di concederci secondo la sua volontà e i suoi tempi. Il Padre Celeste, ogni preghiera sincera viene ascoltata e risposta dal Padre Celeste, tuttavia la risposta che riceviamo potrebbe non essere ciò che ci aspettiamo e non ci giunge quando la vogliamo nella maniera che attendiamo. Questo principio è evidente nei tre esempi che ho illustrato oggi. La preghiera è un privilegio e il desiderio sincero dell'anima. Possiamo abbandonare le preghiere di routine e degli elenchi e impegnarci in preghiere significative, a condizione che chiediamo debitamente con fede ed agiamo, mentre perseveriamo con pazienza nelle prove della fede e riconosciamo e accettiamo umilmente che non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Mia cari fratelli e sorelle, io attesto la realtà e la divinità del nostro Padre Eterno, del suo Figlio unigenito, il Signore Gesù Cristo, e dello Spirito Santo. Rendo testimonianza che il Padre ascolta e risponde alle preghiere. Possa ognuno di noi sforzarsi con maggiore determinazione di chiedere con fede e di rendere così le preghiere veramente significative. Per questo prego, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
With each of you, I gratefully sustain.
Anch'io, insieme a voi, sostengo con gratitudine la volontà di Dio per il suo popolo. Grazie, Presidente Monson, per la purezza del suo cuore. Quando il giovane Joseph Smith raccontò la verità riguardo la sua sacra esperienza nel bosco, fu perseguitato e maltrattato. Lucifero lo mise in ridicolo, usando quest'arma contro di lui. Sebbene fossi un oscuro ragazzo di appena 14 o 15 anni, tuttavia uomini di elevata posizione mi prestavano attenzione abbastanza da eccitare contro di me l'opinione pubblica e da creare un'aspra persecuzione. Per tutta la vita Joseph Smith affrontò la persecuzione, ma il Signore sussurrò parole di conforto e coraggio al suo cuore. Sii paziente, sii sobrio, sii temperante, sii fedele e diligente nel rispettare i comandamenti di Dio e io ti circonderò con le braccia del mio amore. E veramente Dio lo circondò con le braccia del suo amore. Tutti godono della stessa promessa.
Joseph fece esattamente
quanto gli fu detto. Fu paziente, temperante e fedele, nonostante la presenza di nemici su tutti i fronti che esercitavano un'incessante diligenza per fermare l'opera di Dio e impedire il progresso della restaurazione della verità. Usando le parole dello stesso Joseph, benché il male e i cospiratori si siano uniti per distruggere l'innocente, tuttavia il Vangelo glorioso nella sua pienezza si sta propagando. Nessuna mano profana può impedire l'opera di progredire. Ancora oggi ci sono persone che non comprendono la nostra dottrina e sfidano i valori immutabili che siamo invitati a vivere. Un mio giovane amico, Ethan, rivolse alla madre una domanda difficile. Ethan, come la maggior parte dei teenager, vuole essere indipendente, autosufficiente e circondato da buoni amici. Sta cercando di fare da solo delle scelte giuste. È un ragazzo valoroso, lavora sodo a scuola e studia le scritture ogni giorno. Come tutti i giovani, Ethan affronta terribili tentazioni. Giungono nei corridoi della scuola, sull'internet, nei film e nella musica. Si possono sentire in un linguaggio scurrile e vedere negli abiti provocanti. Ciò che è sbagliato spesso è fatto apparire giusto. Ansia e paura di essere rigettati sono comuni tra i teenager. La pressione dei coetanei è spesso insostenibile. Ethan si sentiva bombardato da valori opposti. Questa è la domanda che rivolse alla madre. Mamma, devo abbassare i miei standard per mantenere i miei amici? È una domanda profonda per ognuno di noi, a tutti gli stadi della vita. Abbassiamo i nostri standard per stare bene nel nostro quartiere? Adattiamo i nostri valori alle situazioni nel luogo di lavoro o per essere popolari a scuola? L'affettuosa madre di Ethan rispose con un risonante no. Anche io rispondo inequivocabilmente, non farlo, Ethan. Non dimenticare mai che sei un figlio di Dio ed Egli ti ama. Vivi secondo i tuoi standard. Rimani saldo a ciò in cui credi. A volte non è facile e potresti sentirti solo. Scegli degli amici che dimostrano di avere integrità e carattere. Stai con loro ed esprimi apprezzamento per il loro esempio. Potresti anche trovare qualcuno che si è sentito solo come te. Prega per avere la guida e la protezione del Signore. Egli ti sosterrà, sarà un amico fidato e scoprirai che il tuo esempio attrarrà molti amici che attingeranno coraggio dalla tua forza. Nefi ci ha insegnato un principio semplice ma possente, raccontandoci il sogno di suo padre dell'albero della vita. Descrisse un sentiero stretto e angusto che conduceva all'albero e a un edificio grande e spazioso. Da questo edificio si vedeva l'albero ed era pieno di persone vestite elegantemente e alla moda. Prendevano in giro e additavano coloro che stavano mangiando del frutto dell'albero. Facevano pressione su coloro che cercavano il sentiero per entrare nell'edificio. All'apparenza sembrava che chi era dentro l'edificio si stesse divertendo. Quale immagine indelebile di tentazione e scherno! L'anziano Maxwell concluse: le risa del mondo sono soltanto la solitudine che cerca di rassicurarsi. E grande era la moltitudine che entrava in quello strano edificio. Puntavano il dito a scherno verso di me e anche verso coloro che stavano mangiando del frutto, ma noi non prestammo loro attenzione. Alla fine del versetto si trova il potente principio di Nefi, una risposta alle pressioni non desiderate, ma noi non prestammo loro attenzione. Il presidente Packer ha recentemente enfatizzato questo stesso principio come una norma chiara per tutti noi. A prescindere da quanto possiamo sembrare fuori moda, da quanto gli standard siano derisi, da quanto gli altri credano, noi non cederemo, noi non possiamo cedere. Riusciamo a distinguere la tentazione quando è così ben camuffata? Siete disposti a combattere una battaglia non popolare? Paolo ci avvertì chiaramente, non servendo come per piacere agli uomini, ma come servi di Dio, di Cristo, facendo il voler di Dio d'animo. È arrivato il tempo in cui dobbiamo rimanere saldi, dobbiamo rafforzare le nostre fondamenta spirituali ed essere preparati a resistere ai colpi del maligno. Ascoltate i profeti di Dio e seguite i loro consigli. Paolo disse a Timoteo, poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro. Per fare le giuste scelte ci vuole coraggio, soprattutto quando gli altri fanno scelte diverse. Se facciamo le scelte giuste ogni giorno nelle piccole cose, il Signore ci rafforzerà e aiuterà a scegliere il giusto anche nei momenti più difficili. Gli insegnamenti e i valori che per noi sono più cari non sono abbracciati da un mondo materialista. Per mantenere una posizione salda a noi stessi e ai nostri figli, il messaggio del Vangelo restaurato deve essere fermamente radicato nel nostro cuore e insegnato nelle nostre case. Ciò è cosa più importante. Abinadi, un profeta nefita, come descritto in poche potenti pagine nel libro di Mosia, ci insegna delle lezioni senza tempo che soddisfano perfettamente le difficoltà del XXI secolo. Egli era un uomo di coraggio mirabile. Abinadi dichiarò la verità quando era completamente impopolare farlo. Mentre predicava al popolo il pentimento, sapeva che la sua vita stessa era in pericolo. Con l'immaginazione potete vedere la scena in cui fu pronunciata la sentenza di morte di Abinadi. Aveva la possibilità di salvarsi, rinnegando la sua fede e la sua testimonianza, abbassando i suoi standard. e invece coraggiosamente proclamò: «Io ti dico che non ritratterò le parole che ti ho detto riguardo a questo popolo, poiché sono vere». Potrebbe darsi che non dobbiamo perdere la vita in difesa della verità, ma proprio come Abinadi potremmo doverci alzare e con tutto il nostro cuore e l'energia proclamare valorosamente che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Egli era ed è il Figlio dell'Onnipotente. Egli è la pietra angolare principale della Chiesa che porta il suo nome, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Egli vive e ci ama. Se lo seguiamo, riusciremo a fare dei sacrifici e a mantenere le nostre sacre alleanze. Il Signore ci ha detto: «Perciò non temete, piccolo gregge, fate il bene, lasciate che la terra e l'inferno si coaligino contro di voi, poiché se siete edificati sulla mia roccia, essi non possono prevalere. Guardate a me in ogni pensiero, non dubitate, non temete». Ci dobbiamo rafforzare. Quella sicura fortezza spirituale è composta di due parole: Gesù Cristo. Di Lui rendo umile testimonianza, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora: «Guidaci, o grande Geova». Ci parleranno poi gli anziani Robert A. Stewart e Dennis B. dei 70.
This is the 178th annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young boy, I discovered amazing
da ragazzo scoprì il sorprendente potere di una piccola torcia. Accendendola di notte, vedevo uno spazio illuminato dovunque la puntassi. Il mio entusiasmo crebbe quando l'accesi all'interno di un granaio polveroso. Un cono di luce si proiettò nell'aria. Ma la scoperta più interessante venne quando premetti fortemente la torcia contro il palmo della mia mano. L'intera mano splendeva nel buio. La luce sembrava essere dentro di me. Osservare le tipiche proprietà della luce può essere entusiasmante, ma scoprire le proprietà della luce e della verità spirituali è più essenziale e ispira una maggior timore reverenziale. Viviamo in tempi meravigliosi, che sono però anche un periodo nel quale la pace è stata tolta dalla terra. Per prosperare in questi tempi, la luce spirituale deve brillare dentro di noi. Come possiamo ottenere questa luce spirituale e assicurarci che la verità del Vangelo di Gesù Cristo riempiano la nostra anima? Permettetemi tre suggerimenti. 1. Imparare la vera dottrina. 2. Ottenere una testimonianza pura. E 3. Vivere il Vangelo coraggiosamente. Primo, imparare la vera dottrina. Alma scoprì che la predicazione della parola tendeva grandemente a condurre il popolo a fare ciò che era giusto. Sì, aveva avuto sulla mente del popolo un effetto più potente che la spada o qualsiasi altra cosa fosse loro accaduta. Perciò, Alma pensò, fosse opportuno che essi mettessero alla prova la virtù della parola di Dio. Il presidente Henry B. Eyring dichiarò: «La parola di Dio è la dottrina insegnata da Gesù Cristo e dai suoi profeti». Alma sapeva che le parole della dottrina hanno un grande potere. Possono aprire la mente delle persone perché vedano le cose dello spirito, le cose invisibili all'occhio naturale, e possono aprire il cuore ai sentimenti dell'amore di Dio e dell'amore per la verità. Nel 1832 il Signore rivelò al profeta Joseph Smith una dottrina vera e potente sulla luce spirituale, la luce di Cristo, luce che emana dalla presenza di Dio per riempire l'immensità dello spazio, la luce che è in tutte le cose, che dà vita a tutte le cose, che è la legge mediante la quale tutte le cose sono governate, sì, il potere di Dio che siede sul suo trono. Il presidente Boyd K. Packer rafforzò questa verità dicendo: la luce di Cristo è anche descritta nelle scritture come lo spirito di Gesù Cristo. Lo spirito di Cristo può illuminare l'inventore, lo scienziato, il pittore, lo scultore, il compositore, il musicista, l'architetto, l'autore, può produrre frutti meravigliosi, persino ispirati per il bene di tutta l'umanità. Il recente pensiero scientifico sulle proprietà fondamentali della luce è senza dubbio sorprendente. Gli scienziati di oggi descrivono la luce come vettore o messaggero o mediatore. Quando è profonda la dottrina del Signore. Secondo, ottenere una testimonianza pura. Questa testimonianza è la conferma da parte dello Spirito Santo che Dio è il nostro Padre e Gesù è il Cristo. La luce e la verità che vediamo in tutte le cose ci spingono a ottenere conoscenza grazie allo studio e alla fede che precede la conferma dello Spirito. Possiamo imparare molto dell'operato e della bontà di Dio tramite i nostri sensi fisici, ma una testimonianza anche più profonda si rivela quando cerchiamo spiritualmente la verità con vero intento. Il presidente Spencer W. Kimball disse: «I tesori della conoscenza, sia secolare che spirituale, sono nascosti, ma nascosti soltanto a coloro che non li cercano nel modo giusto e non si sforzano di trovarli». La conoscenza spirituale non è disponibile dietro semplice richiesta, neanche le preghiere bastano. È necessaria la costanza e la dedicazione della propria vita. La nostra testimonianza si rafforza mentre osserviamo riverentemente il grande universo che Dio ha creato per noi. Il Signore dichiarò ad Enoch: «Tutte le cose sono create e fatte per portare testimonianza di me». Alma portò una simile testimonianza a Corihor, l'anticristo. Tutte le cose denotano che vi è un Dio. Sì, anche la terra e tutte le cose che sono sulla faccia della terra, sì, e il suo movimento, sì, e anche tutti i pianeti che si muovono nel loro ordine stabilito testimoniano che vi è un supremo creatore. La lotta interiore che Enos ha sostenuto davanti al Signore dimostra il potere della testimonianza di suo padre. Enos disse: le parole che avevo spesso sentito pronunciare da mio padre riguardo alla vita eterna e alla gioia dei santi penetrarono profondamente nel mio cuore. L'anziano M. Russell Ballard disse: una chiara dichiarazione della verità fa una grande differenza nella vita delle persone. Questo è quello che cambia il cuore delle persone. Mia moglie ed io partecipammo a una riunione sacramentale vicino a Recife, in Brasile. Un ragazzino sui 9 o 10 anni, che indossava il suo nuovo completo blu durante un giorno caldissimo, andò al pulpito in una maniera molto rilassata, guardò la congregazione e disse: «La nostra famiglia sta studiando il libero arbitrio». Poi lesse: «Pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne e sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo». Il ragazzo disse poi: «Alcuni dei miei amici più vecchi hanno scelto di fumare e fare uso di droghe, ma noi tutti dovremmo accettare le conseguenze delle nostre azioni». Concluse con la sua testimonianza dicendo: «Vedo che questo è vero». Questa testimonianza da parte di un ragazzo così giovane fu potente e toccò profondamente i nostri cuori. Terzo, dobbiamo vivere coraggiosamente secondo la luce e la testimonianza che abbiamo ricevuto. Ci è stato promesso, colui che riceve la luce e continua in Dio, riceve più luce. E quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Occorre sforzo reale e sacrificio per vivere il Vangelo coraggiosamente. Per molti anni, andare al Tempio per i Santi che vivono vicino a Manaus in Brasile comporta un viaggio di 2 giorni sopra un'affollata barca sul fiume Amazon, seguito da 2 giorni di viaggio in autobus attraverso i caldi tropici fino al Tempio di Recife. All'arrivo, esausti e accaldati, si facevano la doccia, si vestivano appropriatamente e immediatamente si recavano al Tempio. Dopo molti giorni di servizio al Signore, ricominciavano il loro lungo e difficoltoso viaggio verso casa. Le parole «Quanto a me e alla casa mia, serviremo l'Eterno» erano splendidamente riflesse dai loro atti di sacrificio. Per stare in pace in questi tempi meravigliosi e difficili, dobbiamo imparare la vera dottrina, ottenere una testimonianza pura e vivere la verità del Vangelo coraggiosamente. Quando viviamo in armonia con la luce e la verità, insegnata da Gesù Cristo e dai Suoi profeti, vediamo più chiaramente il nostro destino eterno. Questa è la mia testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel libro di Luca leggiamo di una donna che per 12 lunghi anni aveva avuto un flusso di sangue. Aveva speso tutta la sua sostanza alla ricerca di una soluzione medica, ma non ne aveva trovata alcuna. Tra la folla, la donna si avvicinò da dietro al Salvatore e toccò il lembo della sua veste. Gesù volle sapere chi lo aveva toccato, perché sentì che del potere era uscito da lui. Gli apostoli non riuscirono a comprendere la questione e chiesero: «Maestro, le turbe ti stringono e t'affollano, e tu chiedi chi ti abbia toccato?» La donna, con gran timore e tremore, confessò di essere stata lei a toccarlo e di essere stata immediatamente guarita. Il Salvatore la mandò via in pace, dicendole che la fede l'aveva salvata. C'è molto su cui ponderare e molto da apprendere in questa interessante e breve storia. Immagino la folla, doveva essere piuttosto vasta, dal momento che la gente si stringeva attorno a Gesù. Poteva essere una folla rumorosa, con le persone che spingevano per cercare di vederlo meglio. Immagino perché fossero là. La maggior parte, credo, fosse mossa dalla curiosità. Ovunque egli andasse, giungeva notizia del suo arrivo e le storie dei suoi miracoli lo precedevano. Forse si aspettavano di vedere qualcosa fuori dell'ordinario, un evento da non perdere. Per quanto non sia menzionato, probabilmente c'erano dei farisei che sembravano essere sempre a osservare da vicino per trovare modo di prendere in trappola Gesù, metterlo in imbarazzo o trovare qualcosa per condannarlo. È possibile che nella folla ci fosse persino qualcuno venuto a deriderlo. Tra la gente accalcata c'era una donna. Vedo una donna umile, forse anche timida, che si avvicina silenziosamente da dietro al Salvatore e poi, con imbarazzo, confessa di avergli toccato il lembo della veste. Era una donna esausta, impoverita dalle sue difficoltà. Cercava disperatamente aiuto. Esteriormente c'era ben poco che la distingueva da qualsiasi altra persona della folla. Nessuno cercò di trattenerla dall'avvicinare Gesù. Certamente gli apostoli non la notarono o non fecero alcun tentativo per fermarla. Ma c'era qualcosa che la contraddistingueva dal resto della calca. Per quanto schiacciata dalla folla, risolutamente e tranquillamente avanzò con un unico scopo in mente. Le interessava arrivare al Salvatore, avendo fede nel suo potere di guarirla e nel fatto che egli si curava di lei e l'avrebbe soccorsa nelle sue necessità. In questo si distingueva dal resto della moltitudine. La folla era andata a vedere, mentre la donna era andata per essere guarita. Vi sono altri resoconti interessanti nelle scritture di persone fedeli tra la folla. Alma, tra i sacerdoti malvagi di Renoè, erano uomini descritti come elevati nell'orgoglio del loro cuore, pigri, idolatri, che dicevano menzogne e parole vane al popolo. Avevano pervertito le vie del Signore perché non avevano applicato il cuore alla comprensione. Quando Abinadi portò il messaggio di pentimento, essi lo derisero e infine lo misero a morte. Era una combriccola malvagia. Eppure, come sottolineano le scritture, ve n'era uno fra essi che credette. Solo Alma rivolse il cuore a ciò che Abinadi aveva insegnato. Con coraggio si allontanò dalla folla e seguì il Signore. L'influenza di quest'unico uomo tra la folla è incommensurabile nel corso della storia nefita. Una delle folle più conosciute nel Libro di Mormon è quella che occupa l'edificio grande e spazioso nella visione di lei dell'albero della vita. L'edificio era pieno di gente, vecchi e giovani, maschi e femmine, nell'atteggiamento di chi beffeggia e puntavano il dito verso coloro che stavano mangiando il frutto dell'albero. Purtroppo, alcuni di quelli che avevano assaggiato il frutto prestarono ascolto alla folla e si sviarono su cammini proibiti e si perdettero. Ce n'erano altri, tuttavia, che mangiarono il frutto e non prestarono attenzione alla folla. Questi furono coloro che godettero appieno delle benedizioni dell'albero della vita. In realtà, queste storie non parlano di moltitudini, ma di persone tra la folla. Parlano di voi e di me. Tutti noi in questo mondo siamo tra la folla. L'esperienza mi ha insegnato che quasi tutti noi siamo come la donna che, malgrado la calca, arriva al Salvatore. Tutti abbiamo fede che anche solo un tocco porterà guarigione alle nostre anime dolenti e sollievo nei nostri bisogni più segreti. Ho notato che i nuovi membri della Chiesa in molti paesi sono spesso come Alma. Sentono le parole di vita anche se nessun altro membro della famiglia o amico lo fa. Eppure hanno il coraggio di accettare il Vangelo e di farsi strada tra la folla. Credo che ciascuno di noi comprenda che cosa significa prendere il frutto dell'albero della vita sotto gli occhi e tra i suoni di chi beffeggia e che cosa significa sforzarsi coraggiosamente di non prestarvi attenzione. Lottare tra la folla del mondo può essere un impegno solitario e difficile. L'influenza e l'effetto che ha sulle persone che cercano di perseguire qualcosa di migliore può essere molto forte e difficile da superare. Chi può raggiungere, sostenere e infine salvare colui che è tra la folla meglio del Salvatore? Egli comprende cosa significa perseverare tra una folla irrispettosa e rimanere fedele. La folla del mondo non lo riconosce, dicendo che non ha forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Re Beniamino dice che le persone del mondo lo considerano un uomo. Isaia inoltre descrive il posto di Cristo tra la folla del mondo con queste parole: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con il patire. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Nefi scrive che il mondo, a causa della sua iniquità, lo giudicherà essere cosa da nulla. Eppure alla fine questo figlio primogenito di Dio, che è spesso mal giudicato e incompreso, emergerà tra la folla come colui che è unto, il Salvatore e Redentore del mondo. Questa immersione è umilmente predetta nella dichiarazione del Salvatore fatta a certi capi sacerdoti e anziani che la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Miei cari fratelli e sorelle, prego che ciascuno di noi possa passare in sicurezza attraverso la folla di questo mondo, in tutte le circostanze della vita. Spingiamoci innanzi con tranquillità e fermezza verso il Salvatore, avendo fede che Egli si cura di noi e che ha il potere di guidarci e salvarci. Prestiamo ascolto alle sue parole di vita e mangiamo completamente, continuamente e coraggiosamente il frutto che ne deriva. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie fratelli. Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Lance P. Wickman e Craig C. Christensen dei 70. Saranno seguiti dall'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei 12 Apostoli.
Three weeks ago,
tre settimane fa ho fatto un tuffo nel passato. In quel momento ho riscoperto il presente ed è dell'oggi che voglio parlare. Un incarico di chiesa mi ha portato al di là del Pacifico, fin nella terra del Vietnam. Per me è stato qualcosa di più di un volo sull'oceano. È stato un ritorno al passato. Più di 40 anni fa servì sui campi di battaglia di quel paese come ufficiale di fanteria. Nella mia mente erano ancora vivi, malgrado i decenni trascorsi, i ricordi di quei posti, della gente e dei miei commilitoni con cui servivo. Giacobbe una volta scrisse: «La nostra vita è passata per noi come fosse un sogno». Per me è stato lo stesso. Stavo tornando nel posto dei miei ricordi dopo quasi mezzo secolo. Dopo aver portato a termine il mio incarico, decisi di visitare ancora una volta quegli accaniti campi di battaglia. Accompagnato dalla mia cara moglie, sono andato in pellegrinaggio. Non sono certo di cosa mi aspettassi di trovare dopo tanti anni. Ciò che trovai era per lo più inaspettato. Invece di un popolo devastato dalla guerra, ho trovato una popolazione giovane e vivace. Invece di una campagna segnata dai bombardamenti, ho trovato campi tranquilli e verdeggianti. Persino la crescita della giungla era nuova. Credo di essermi aspettato di trovare quello che c'era ieri, ma ho trovato l'oggi. È la promessa di un brillante domani. Questo mi ha ricordato che la sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilio. Ho camminato dove c'erano i campi di battaglia e lungo un sentiero nella giungla, e nella mente sentivo ancora il suono delle mitragliatrici, il fischio delle granate e il rumore delle armi più piccole. Ho rivisto i volti abbronzati di giovani amici che deposero la loro vita in segno di devozione. Ho ripensato a un giorno in particolare, il 3 aprile 1966. Era la Domenica delle Palme, nel periodo di Pasqua, quasi esattamente 42 anni fa. Il nostro battaglione era in Vietnam da diversi mesi. Io ero tenente a capo di un plotone di fucilieri. Eravamo quasi costantemente coinvolti in operazioni di combattimento. All'alba di quel giorno il nostro battaglione era in territorio ostile. Molto presto formammo una pattuglia di ricognizione formata da 10 uomini. Tra questi c'era il sergente Arthur Morris. Molti uomini furono feriti in un conflitto a fuoco, incluso il sergente Morris, che aveva una ferita superficiale. Finalmente gli uomini in perlustrazione tornarono lentamente tra noi. Chiedemmo via radio un elicottero medico per evacuare. Mentre caricavamo un elicottero i feriti, consigliai al sergente Morris di salire a bordo. Lui esitò. Insistetti, di nuovo egli esitò. Lo ammonì ancora, egli rifiutò di nuovo. Alla fine dissi: «Sergente Morris, salga sull'elicottero». Mi guardò con gli occhi supplicanti. «Per favore, signore». Poi pronunciò le parole che mi avrebbero per sempre ossessionato: «Non possono uccidere un duro come me». Tutta la scena è impressa nella mia mente come una scena di guerra. La radura nella giungla, il fremito delle pale dell'elicottero, il pilota che mi guardava in attesa e il mio amico che mi supplicava di stare coi suoi uomini. Feci marcia indietro. Feci un cenno all'elicottero che partì con il suo domani. Prima del tramonto, in quello stesso giorno, il mio caro amico, il sergente Arthur Cyrus Morrison, giaceva al suolo, colpito dal fuoco ostile, morto. Nella mia mente echeggiava in continuazione la sua esclamazione: Non possono uccidermi, non possono uccidermi, non possono uccidermi. Ovviamente in un certo senso aveva avuto terribilmente torto. La vita terrena è tanto fragile, solo un battito del cuore, un singolo respiro separano questo mondo dal prossimo. Un momento il mio amico era un essere vivente. L'attimo dopo, il suo spirito immortale era volato via, lasciando il suo tabernacolo mortale come argilla senza vita. La morte è una cortina attraverso la quale dobbiamo tutti passare e come il sergente Arthur Morris, nessuno di noi sa quando avverrà quel passaggio. Tra tutte le difficoltà che affrontiamo, forse la più grande è la sensazione fuorviante che la vita mortale continui per sempre e di conseguenza che possiamo rimandare fino a domani la ricerca e concessione del perdono che, come insegna il Vangelo di Gesù Cristo, sono tra gli scopi principali della vita terrena. Questa profonda verità è insegnata da Amulek nel Libro di Mormon. Poiché, ecco, questa vita è per gli uomini il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio. Sì, ecco, il giorno di questa vita è per gli uomini il giorno in cui prepararsi a compiere le loro opere. Vi supplico dunque di non procrastinare il giorno del pentimento fino alla fine, poiché lo stesso spirito che possiede il vostro corpo al momento in cui uscite da questa vita, quello stesso spirito avrà il potere di possedere il vostro corpo in questo mondo, in quel mondo eterno. Che espressione pungente usa Amulek? Il giorno di questa vita. L'apostolo Giacomo lo ha espresso così. Mentre non sapete quel che avverrà domani, che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. E la persona che siamo quando lasciamo questa vita è la persona che saremo quando entreremo nella prossima. Sono grato che Alma abbia insegnato che oggi abbiamo un tempo per pentirsi. Se da una parte il sergente Morris aveva terribilmente torto, dall'altra aveva assolutamente ragione. Siamo veramente immortali, nel senso che l'espiazione di Cristo vince la morte, sia fisica che spirituale, e a patto che viviamo in tal modo oggi, da poter rivendicare la grazia purificante dell'espiazione, vivremo per sempre con Dio. Questa vita non è tanto un tempo in cui prendere e accumulare, quanto un tempo in cui dare e diventare. La mortalità è il campo di battaglia, su cui si incontrano giustizia e misericordia. Esse, però, non si scontrano come avversarie, perché sono riconciliate nell'espiazione di Gesù Cristo per tutti coloro che usano saggiamente l'oggi. A me e a voi rimane solo da cercare e offrire quel perdono, pentirsi ed estendere carità agli altri, la qualcosa ci permette di attraversare la porta che il Salvatore tiene aperta e di oltrepassare la soglia da questa vita all'esaltazione. Oggi è il giorno in cui perdonare agli altri i loro falli, certi della conoscenza che il Signore perdonerà i nostri. Come scrisse significamente Luca, siate misericordiosi. La perfezione può sfuggirci qui, ma possiamo essere misericordiosi. E in fondo, il pentimento e il perdono sono tra i principali requisiti che Dio ci richiede. Il mio pellegrinaggio nel passato si è concluso. Ho guardato tra quei campi pacifici di oggi e ho visto nella loro fertilità la promessa del domani. Ho pensato al mio amico, il sergente Arthur Cyrus Morris. Ho pensato a quella fatale domenica delle palme del passato. Sono profondamente grato per il Redentore della mattina di Pasqua che ci garantisce la vita, che è disceso al di sotto di tutte le cose per permetterci di ergerci al di sopra di tutte le cose, domani, se solo afferriamo l'oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, it has been a sacred privilege.
Miei cari fratelli e sorelle, è stato un privilegio sacro unirmi a voi nel sostegno del presidente Thomas S. Monson, dei suoi consiglieri della prima presidenza e dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Attesto che i profeti parlano come sono spinti dallo Spirito Santo e qualsiasi cosa diranno quando saranno spinti dallo Spirito Santo sarà scrittura, sarà la volontà del Signore e il potere di Dio per la salvezza. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo il beneficio e la benedizione di avere le scritture viventi, come dichiarate da coloro che sosteniamo come profeti, oltre ad avere le opere canoniche, ossia la Bibbia, il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. Il profeta Nefi scrisse: «La mia anima si diletta nelle scritture e il mio cuore le medita, e le scrivo per l'istruzione e il profitto dei miei figli». I sacri scritti, soprattutto il Libro di Mormon, ci portano a credere in Dio e a essere riconciliati con Lui tramite l'espiazione di Cristo, suo Figlio unigenito. Alcuni mesi fa, io e un mio amico abbiamo avuto l'occasione di donare le scritture a un collega che non appartiene alla Chiesa, sapendo che avrebbe potuto essere un evento che avrebbe potuto cambiare la sua e la nostra vita. Abbiamo fatto goffrare il suo nome su ogni libro. Quando gli porgemmo questi sacri volumi, vedemmo che era profondamente commosso dal significato e dalla sincerità del nostro gesto. Per diversi minuti sfogliò in silenzio ogni libro, sfregando la mano sulla copertina e voltando alcune pagine. Riconoscendo l'importanza del momento, lo aiutammo a trovare il frontespizio del Libro di Mormon e iniziammo a spiegargli che questo libro era un altro testamento di Gesù Cristo. Egli ci pose una domanda che tutti i fedeli inclini al lavoro missionario sono ansiosi di udire. Perché, oltre alla Bibbia, abbiamo bisogno di testimonianze ulteriori di Gesù Cristo? Piuttosto che rispondergli velocemente, gli chiedemmo perché pensasse che potesse essere importante. La risposta sembrò ancora più ispirata della sua domanda. Spiegò che, dato che sembravano esserci molte variazioni della Bibbia e dei suoi insegnamenti, avevamo bisogno di una voce chiarificatrice, qualcosa che ci avrebbe aiutato a comprenderla meglio. La sua osservazione ci fornì l'occasione di condividere i nostri sentimenti e la nostra testimonianza sulla Bibbia e sul Libro di Mormon. Cominciamo con l'esprimere la nostra devozione e profonda convinzione sulle dottrine e sugli insegnamenti della Bibbia, in particolare quelli del Nuovo Testamento. Poter leggere molte parole pronunciate dal Salvatore quando questi insegnò il Vangelo durante il ministero terreno ci rafforza, ci aiuta a conoscerlo e ci insegna che possiamo diventare più simili a Lui. Dichiarammo poi che, come la Bibbia, il Libro di Mormon è una prova ulteriore che Dio ama tutti i Suoi figli e che ha preparato una via mediante la quale possiamo ritornare a vivere con Lui. Trascorremo poi circa un'ora a esaminare molti aspetti del Libro di Mormon, tra cui la sua storia e la sua origine divina. Lasciate che vi spieghi alcune cose di cui parlammo. Innanzitutto spiegammo che il Libro di Mormon è un libro con una promessa, benché la sua storia sia già di per sé avvincente, è un libro di importanza scritturale, paragonabile alla Bibbia, e dovrebbe essere accettato e letto sotto l'influenza dello Spirito Santo. A tutti coloro che studiano e meditano i suoi insegnamenti è estesa la promessa che si trova nell'ultimo capitolo di Moroni, come pure nell'introduzione dove leggiamo: «Invitiamo tutti gli uomini di ogni dove a leggere il Libro di Mormon, a meditare in cuor loro il messaggio che esso contiene e poi a chiedere a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se il Libro è vero». Coloro che fanno ciò e chiedono con fede otterranno una testimonianza della sua verità e divinità per potere dello Spirito Santo. Spendemmo poi diversi minuti a parlare della preghiera e di come lo Spirito Santo può comunicare con il cuore e confermare che il Libro di Mormon è veritiero. Dichiariamo poi che il Libro di Mormon è un libro con uno scopo. Nel frontespizio leggiamo che questo libro fu scritto per comandamento e per spirito di profezia e di rivelazione, per venire alla luce, per dono e potere di Dio, per convincere tutti noi che Gesù è il Cristo, l'Eterno e Dio. Nefi, uno degli autori del Libro di Mormon, esprimendo questo scopo, scrisse: «Il mio pieno intento è che io possa persuadere gli uomini a venire al Dio di Abramo, al Dio di Isacco e al Dio di Giacobbe, per essere salvati». In aggiunta, spieghiamo che il Libro di Mormon è un volume che insegna il grande piano di felicità. In termini profondi ma comprensibili, questo libro espone lo scopo della vita, da dove veniamo e che cosa accade quando moriamo. Impariamo il principio della fede in Gesù Cristo, nel suo sacrificio espiatorio, del pentimento, dell'importanza del battesimo per immersione, del dono e potere dello Spirito Santo, studiando e nutrendoci abbondantemente delle dottrine del Libro di Mormon, otteniamo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini, con il desiderio di perseverare fino alla fine per avere la vita eterna. Cosa più importante, dichiariamo che il Libro di Mormon è un testo che rende testimonianza che Gesù è il Cristo, il Salvatore del mondo. Grandi profeti di questo libro hanno reso solenne testimonianza che Gesù Cristo è il Creatore della Terra, il Redentore dell'umanità, l'Unigenito del Padre. Questi profeti del Libro di Mormon lo conoscevano proprio come Abramo e Mosè e ricevettero e insegnarono il suo Vangelo eterno. Leggendo e studiando le loro parole, acquisiamo una conoscenza più profonda dell'amore incomparabile del Salvatore, della sua vita ed esempio perfetti, nonché delle benedizioni derivanti dal suo grande sacrificio espiatorio. Rendiamo quindi testimonianza che il Libro di Mormon è una prova tangibile che Joseph Smith fu scelto dalla mano del Signore per restaurare sulla terra la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Come dichiarato nell'introduzione di questo libro, coloro che ricevono questa divina testimonianza del Santo Spirito verranno anche a conoscere tramite lo stesso potere che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, che Joseph Smith è il suo rivelatore e profeta in questi ultimi giorni, e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il Regno del Signore nuovamente stabilito sulla terra. Da quando Samuel Smith diede il via alla predicazione del Vangelo, distribuendo poche copie della prima edizione, il Libro di Mormon è stato di beneficio a milioni di persone in tutto il mondo. Prego affinché continueremo a utilizzare il Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, per proclamare il messaggio evangelico a parenti ed amici. Se lo faremo, molti risponderanno con grande interesse per conoscere meglio la vita e la missione del Salvatore e il suo grande piano di felicità per tutti noi, come è stato nel caso di questo nostro caro amico. Esprimo la mia solenne testimonianza che il Libro di Mormon è veritiero. È un libro che ha fatto avverare un possente cambiamento nella mia vita. So che Dio vive. Gesù è il Cristo. Il suo Vangelo è stato restaurato sulla terra. In questi giorni, il presidente Thomas S. Monson è il suo profeta vivente e veggente. Lo spirito che sento quando leggo, medito e prego quotidianamente sul Libro di Mormon rafforza la mia comprensione e testimonianza di queste cose, riaffermandomi che sono vere. Condivido questa mia testimonianza con tutti voi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My brothers and sisters, recently my wife Barbara.
Miei fratelli e sorelle, recentemente mia moglie Barbara è stata operata alla schiena e non ha potuto sollevare oggetti, girarsi o piegarsi. Di conseguenza ho sollevato più oggetti, mi sono girato o piegato più di quanto non abbia mai fatto prima, apprezzando maggiormente ciò che le donne, soprattutto le madri, fanno ogni giorno a casa. Benché le donne che vivono a casa si trovino in diverse circostanze, sposate, single, vedove o divorziate, con o senza figli, sono tutte amate da Dio, il quale ha un piano affinché le sue figlie erette ricevano le massime benedizioni eterne. Questo pomeriggio vorrei parlare soprattutto delle madri, in particolare di quelle giovani. Compresi il ruolo impegnativo delle madri quando ero un giovane padre, fui prima un consigliere e poi un vescovo per 10 anni. In quel periodo nacquero 6 dei nostri 7 figli. Quando ritornavo a casa la domenica sera, Barbara spesso era sfinita, cercando di spiegarmi che cosa voleva dire sedersi con i bambini in ultima fila per la riunione sacramentale. Arrivò poi il giorno del mio rilascio. Dopo essere rimasto seduto sul pulpito per 10 anni, mi sedetti con la mia famiglia in ultima fila. Subito dopo la distribuzione del sacramento, mia moglie, senza farsi notare, uscì nell'atrio. Mi ritrovai da solo con i nostri 6 bambini. Non sono mai stato tanto occupato in vita mia. In entrambe le mani avevo dei pupazzetti che non funzionarono molto. I Cheerios si allontanavano da me, il che fu imbarazzante. I libretti da colorare non sembravano intrattenerli come avrebbero dovuto. Dopo aver lottato per tutta la riunione, uscì nell'atrio con i bambini. Barbara era lì e mi disse con un sorriso: «Ti ho osservato». Quella domenica giunsi ad apprezzare di più quello che lei e voi giovani madri fate così bene e con tanta fede. Una generazione dopo, da nonno, osservai i sacrifici che le mie figlie facevano per crescere i loro figli. Ora, ancora un'altra generazione dopo, osservo con stupore la pressione sulle mie nipoti che guidano i figli in questo mondo difficile e caotico. Dopo aver osservato e provato empatia per 3 generazioni di madri, come pure aver pensato alla mia cara madre, so con certezza che non c'è ruolo più essenziale e più eterno di quello delle madri. Non esiste un modo perfetto di essere una buona madre. Ogni situazione è unica. Le difficoltà sono diverse, le capacità e i talenti sono differenti e, per certo, i figli non sono uguali. Le scelte che sono diverse e uniche per ogni madre e per ogni famiglia. Molte sono in grado di essere mamme a tempo pieno, almeno durante gli anni più formativi della vita dei figli. Molte altre vorrebbero esserlo. Alcune potrebbero dover lavorare part-time o a tempo pieno, altre potrebbero lavorare da casa, alcune potrebbero dividersi tra casa, famiglia e lavoro. Ciò che conta è che una madre ami profondamente i figli e che, mantenendo la devozione che prova per Dio e per il marito, li metta al primo posto sopra tutto il resto. Ho grande ammirazione per le innumerevoli madri che hanno appreso quanto sia importante concentrarsi sulle cose che possono essere fatte solo in un particolare tempo della vita. Se un figlio vive con i genitori per 18 o 19 anni, questo tempo è soltanto un quarto della vita dei genitori. Il periodo più formativo, ossia i primi anni di vita di un bambino, rappresentano meno di un decimo di un'esistenza normale. È fondamentale concentrarsi sui figli per quel breve periodo in cui sono con noi e cercare, con l'aiuto del Signore, di insegnare loro tutto ciò che possiamo prima che lascino la famiglia. Quest'opera importante ricade su entrambi i genitori come soci alla pari. Sono grato che molti padri siano coinvolti nella cura dei figli. Ritengo, tuttavia, che gli istinti e l'intenso coinvolgimento educativo delle madri verso i figli sarà sempre l'elemento principale del benessere di questi ultimi. Citando le parole del proclama sulla famiglia, la principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. Abbiamo bisogno di ricordarci che l'impegno totale previsto dalla maternità e il mettere al primo posto i figli più può essere difficile. Grazie alla mia esperienza con 4 generazioni e attraverso conversioni in tutta la Chiesa con madri di bambini piccoli, conosco un po' le emozioni che accompagnano l'impegno delle madri di rimanere a casa con i figli. Ci sono momenti di grande gioia e di incredibile soddisfazione, ma ci sono anche volte in cui ci si sente inadeguati e si prova un senso di monotonia e di frustrazione. Le madri possono sentire di essere ben poco apprezzate per le scelte compiute. Talvolta persino i mariti sembrano non avere idea di ciò che gravita sulle mogli. Come Chiesa abbiamo un rispetto e una gratitudine enorme nei confronti di voi madri di bambini piccoli. Vogliamo che siate felici e che abbiate successo in famiglia e che abbiate l'approvazione e il sostegno di cui avete bisogno e che meritate. Lasciate che pertanto oggi, brevemente, vi ponga 4 domande e vi risponda. Benché le mie risposte possano apparire estremamente semplici, se applicate, la vita di una madre può diventare quanto di più soddisfacente ci sia. Domanda: che cosa potete fare da giovani madri per ridurre le pressioni e provare maggiore gioia in famiglia? Primo, riconoscete che la gioia propria della maternità giunge a momenti. Ci saranno momenti duri e frustranti, ma tra le difficoltà ci saranno dei momenti di gioia e di soddisfazione. L'autrice Anna Quintlen ci ricorda di non precipitarsi oltre questi attimi fugaci. Lei disse: il più grande errore che ho commesso come genitore è quello che la maggior parte di noi commette. Non ho vissuto abbastanza i momenti. Questo, in particolare, è chiaro ora che questo periodo è passato, catturato solo nelle fotografie. C'è una fotografia dei miei 3 figli seduti in un prato su una trapunta all'ombra dell'altalena. Era estate, avevano 6, 4 e un anno. Vorrei tanto ricordare ciò che abbiamo mangiato, di che cosa abbiamo parlato e il suono delle loro voci, il loro aspetto quando quella notte si sono messi a dormire. Vorrei tanto non aver corso per passare alla cosa successiva. La cena, il bagno, un libro, il letto. Vorrei tanto aver fatto tesoro di quello che avveniva piuttosto che pensare alla cosa successiva. Secondo, non riempite voi e i figli di troppi impegni. Viviamo in un mondo pieno di scelte. Se non stiamo attenti, ci ritroveremo con ogni minuto occupato in eventi sociali, corsi, esercizi fisici, club del libro, raccolte di fotografie, incarichi ecclesiastici, musica, sport, internet, nonché che nei nostri programmi televisivi preferiti. Una madre mi raccontò che una volta si ritrovò con i figli che avevano ogni settimana 29 impegni programmati: lezioni di musica, boy scout, ballo, allenamenti di baseball, campeggi giornalieri, calcio, attività artistiche. Le pareva essere un tassista. Alla fine indisse una riunione familiare e annunciò: qualcosa deve finire. Non abbiamo tempo per noi stessi e per la famiglia. Le famiglie hanno bisogno di tempo non programmato, durante il quale i rapporti possano approfondirsi e si può assolvere il compito di genitori. Lasciatevi del tempo per ascoltare, per ridere e per giocare insieme. Terzo, quando cercate di eliminare gli impegni eccessivi, sorelle, ritagliatevi del tempo per voi stesse, per coltivare i vostri doni ed interessi. Scegliete una o due cose che vorreste imparare o fare e che vi arricchiranno. Quindi assicuratevi di avere il tempo necessario per svolgerle. Non si può attingere acqua da un pozzo secco e non accantonate del tempo per rifornirvi, avrete sempre meno da dare, anche ai vostri figli. Evitate di abusare di qualsiasi sostanza, pensando erroneamente che vi aiuti a fare di più. Non lasciatevi intrappolare in attività sprecatempo che offuscano la mente, come le telenovele o la navigazione in internet. Rivolgetevi con fede al Signore e saprete che cosa fare e come farlo. Quarto, pregate, studiate ed insegnate il Vangelo. Pregate ferventemente per i figli e per il vostro ruolo di madre. I genitori possono offrire un tipo di preghiera unico e meraviglioso perché si rivolgono al Genitore Eterno di tutti noi. C'è un potere grandioso nella preghiera che in essenza dice: siamo genitori intendenti dei tuoi figli, Padre. Aiutaci a crescerli come tu vuoi che li alleviamo. Seconda domanda: che cos'altro può fare un marito per sostenere la moglie, ossia la madre dei figli? Primo, dimostrare maggiore apprezzamento e riconoscere ciò che ella compie ogni giorno. Notate le cose e ringraziate spesso. Programmare alcune serate insieme, solamente voi due. Secondo, avere regolarmente un momento per parlare con lei sui bisogni di ogni figlio e di ciò che egli può fare per darle una mano. Terzo, di tanto in tanto date alla moglie un giorno libero. Prendetevi cura della casa e fatela staccare per un po' dalle responsabilità quotidiane. Sostituirla per un po' di tempo aumenterà la vostra gratitudine nei suoi confronti per ciò che compie ogni giorno. Potrebbe capitarvi di sollevare molti pesi, girarvi e piegarvi. Quarto, rincasate dal lavoro e assumetevi un ruolo attivo in famiglia. Non mettete il lavoro, gli amici o lo sport davanti all'ascoltare i figli, giocare e imparare i loro insegnamenti. Impartire loro insegnamenti. Terza domanda, che cosa possono fare persino i figli piccoli? Ora voi figli ascoltate queste semplici cose che potete fare per aiutare la mamma. Potete riporre i giocattoli quando avete finito di giocare. Quando siete un po' più grandi, potete rifare il letto, lavare i piatti e fare altri mestieri. E questo senza che vi sia chiesto. Potete dire grazie più spesso alla fine di un buon pasto, quando prima di dormire vi legge una storia o quando vi mette nel cassetto i panni puliti. Ma soprattutto potete abbracciare spesso la mamma e dirle che le volete bene. L'ultima domanda, che cosa può fare la Chiesa? Ci sono molte cose che la Chiesa offre alle madri e alle famiglie, ma per quanto riguarda lo scopo di oggi, vorrei suggerire ai vescovati e ai membri del Consiglio di Rione di stare in particolare attenti al tempo e alle risorse che richiedete alle madri giovani e alle loro famiglie. Conoscetele e siate saggi in ciò che richiedete in questo momento della loro vita. Il consiglio di Alma al figlio di Elaman si applica oggi a noi. Ecco, io ti dico che mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose. Spero che tutte voi, care sorelle, sposate o no, non vi domandiate mai se valete qualcosa agli occhi del Signore e dei dirigenti della Chiesa. Vi amiamo, vi rispettiamo e apprezziamo l'influenza che avete nel preservare la famiglia e nel contribuire alla crescita e alla vitalità spirituale della Chiesa. Ricordiamo che la famiglia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli. Le scritture e gli insegnamenti dei profeti e apostoli aiutano tutti i familiari a prepararsi a essere uniti ora e per tutta l'eternità. Prego che il Dio continui a riversare benedizioni sulle donne della Chiesa affinché trovino gioia e felicità nel loro ruolo sacro di figlie di Dio. Per finire vorrei aggiungere la mia testimonianza della chiamata profetica del presidente Monson. Lo conosco da quando io avevo 21 anni e lui 22. Per 58 anni ho osservato la mano del Signore che lo ha preparato a presiedere oggi sulla Chiesa come nostro profeta e presidente. Aggiungo la mia testimonianza che Gesù, insieme alle testimonianze che sono state date quest'oggi, che questa speciale chiamata divina di diventare un presidente della Chiesa, aggiungo la mia testimonianza che Gesù è il Cristo e che questa è la sua Chiesa. Facciamo il suo lavoro e di questo testimonio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, fratelli. Al termine della conferenza, esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, della Brigham Young University e del sacerdozio dei centri di istituto di Ogden e Logan, e che ha diretto e suonato, per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla conferenza. Il presidente Thomas S. Monson, nostro amato profeta, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà «Del tuo profeta, oh Dio». La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Bruce Ace Hafen dei 70. La conferenza si aggiornerà fra 6 mesi. Presidente Monson.
I've been attending conferences for a long time.
Sono tanti anni che vengo alla conferenza generale. Ma credo di non essermi mai sentito così spiritualmente benedetto come oggi. Abbiamo sentito meravigliosi discorsi su argomenti molto importanti. Abbiamo avuto testimonianze di fede, consigli. Facciamo queste cose nostre nella nostra vita. Fratello Ballard, mia moglie è andata in ospedale qualche tempo fa e aveva lasciato un biglietto a casa per i nostri figli con su scritto: ragazzi, non lasciate che papà tocchi il microonde.
Followed by a comma.
E c'era una virgola poi, e che diceva: oh, il forno, i fornelli, o la lavatrice, o l'asciugatrice. E mi imbarazzerebbe continuare la lista che c'era.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience.
Credo che anziano Uchtdorf ha detto, ci ha parlato del suo retaggio da parte di sua madre. E che cosa dire dei padri, del retaggio dei nostri padri? Lasciate che vi parli del mio retaggio. Mio padre venne dalla Svezia e mia nonna dall'Inghilterra. Si incontrarono sulla nave che li portò qui in America e mio padre chiese a mia madre di sposarlo mentre erano ancora in viaggio e si sposarono al loro arrivo qui a Salt Lake, dove furono suggellati nel Tempio per il tempo e l'eternità. Mio padre fu chiamato da 14 giorni dopo il matrimonio. Mio padre fu chiamato dal suo vescovo in Svezia, che gli chiedeva di tornare in Svezia. Mio padre, l'unica cosa che riusciva a dire del viaggio che fece era che i suoi piedi erano bagnati. Un mio cugino decise di donarmi il diario di suo padre. In questo diario potevo leggere di una sorella che lo aveva invitato a cenare con loro. Ricorda che quella sera fu piena di spirito. La sorella preparò la sua decima. E poi sul diario c'erano elencati i nomi dei figli. C'erano nomi di madri, figli, padri, delle persone che c'erano in quella casa, in quel momento. Era la famiglia della donna che lui aveva poi sposato. Andai a casa loro, mi fu presentato il padre e mi fu detto, chiesto se Monson non fosse un nome svedese, e alla risposta affermativa disse, ah, bene, e prese una fotografia di due missionari e chiese se fosse un familiare di questi, di quel Monson in quella foto. Fu stabilito che c'era un grado di parentela e quel padre di famiglia cominciò a piangere. Le lacrime scesero velocemente e fu detto a questo giovane, a mio padre, che lui era stato il collega di quest'uomo, che mio padre e il suo collega avevano insegnato a questa famiglia il Vangelo. Anche la madre cominciò a piangere e poi mi abbracciarono e mi cominciarono a baciarmi. E poi andai a prendere il mio cappotto perché pensai a mia moglie Frances.
Had a terrible fall earlier.
Dolce Frances all'inizio di quest'anno è caduta, è stata una caduta terribile, è andata in ospedale e per 27 giorni è stata in coma. Sono rimasto seduto tutto quel tempo al suo fianco, non ha mosso un muscolo per quei giorni. Tutti piangevano, i figli, i nipoti e anche io. Non c'era stato un movimento da parte sua, ma un giorno aprì i suoi occhi. Mi avvicinai a lei. Le diedi un bacio, un abbraccio. E le dissi, sei tornata. Ti amo. E lei rispose, anch'io ti amo, Tom, ma abbiamo un problema qui. E le ho chiesto, che ne sai tu dei problemi? E lei mi disse, ho dimenticato di spedire per posta la mia dichiarazione dei redditi. E le ho detto, Frances, se me lo avessi detto prima di avermi dato quel bacio e che mi amavi, forse ti avrei lasciato qui e me ne sarei andato. Fratelli, trattiamo le nostre mogli con dignità e rispetto. Sono le nostre compagne eterne, sorelle. Rendete onore ai vostri mariti. Hanno bisogno di sentire dolci parole da voi, hanno bisogno di vedere un sorriso sulle vostre labbra e di parole gentili. Lasciamo la mia famiglia da parte per un momento. Miei fratelli e sorelle, questa è una conferenza fantastica. Siamo stati edificati con messaggi saggi e ispirati. La nostra testimonianza è stata rafforzata. Credo che siamo tutti più determinati a vivere secondo i principi del Vangelo di Gesù Cristo. Non siamo solo stati benedetti per i buoni discorsi che sono stati fatti, ma siamo anche stati edificati dalla bella musica che ci è stata offerta. Nella Chiesa siamo abbondantemente benedetti, grazie a coloro che condividono con noi i loro talenti musicali. Negli ultimi due giorni tutti i cori hanno cantato molto bene. Esprimo il mio grande affetto per tutti voi che avete partecipato e tutti voi che avete ascoltato. Ho sentito gli effetti delle vostre preghiere e sono stato sostenuto e benedetto in questi due mesi trascorsi dalla dipartita del nostro amato presidente Inkley. Ancora una volta vi dico che apprezzo il vostro sostegno. Non posso esprimere adeguatamente la mia gratitudine per la restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni e che cosa ha significato per me. Ognuno di noi è stato influenzato e formato nel seguire il Salvatore e nel vivere secondo i principi del suo Vangelo. A voi genitori dico, mostrate amore ai vostri figli. Voi sapete di amarli, ma assicuratevi che anche loro lo sappiano. Sono preziosi. Fateglielo sapere. Fategli sapere che gli volete bene. Chiedete al Padre Celeste di aiutarvi nel prendervi cura ogni giorno delle loro necessità e nel superare le difficoltà che inevitabilmente giungono con l'essere genitori. La vostra saggezza non è sufficiente a crescerli. Siamo fieri dei nostri meravigliosi giovani che affrontano la malvagità del mondo e vivono i comandamenti al meglio delle loro capacità. A voi che siete in grado di frequentare il Tempio, vi consiglio di andarci spesso. Facendo così, rafforzerete il matrimonio e la famiglia. Siamo gentili l'uno con l'altro, siamo attenti alle necessità del prossimo e cerchiamo di aiutarci. Aiutiamo miei cari fratelli e sorelle. Vi voglio bene. Prego per voi e vi chiedo di pregare per me. E insieme raccoglieremo le benedizioni che il nostro Padre nei Cieli ha in serbo per ognuno di noi. Questa è la mia preghiera, la mia richiesta, mentre aggiungo la mia testimonianza che questa è la vera Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro Padre Celeste, i nostri cuori sono pieni per il privilegio di essere stati testimoni, per vedere il potere dell'agnello di Dio discendere su tutta la terra, mentre abbiamo visto il presidente Thomas S. Monson, tuo servitore. Per favore, proteggilo e proteggi i suoi consiglieri. Aiutaci affinché possiamo essere fortificati da quello che abbiamo sentito quest'oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi
abbiamo trasmesso la 178esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico della Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.